Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
E se vi dicessi che le montagne russe del valore dei bitcoin non sono per niente l'aspetto più interessante della prima criptovaluta e che dietro di essa si celano invece visioni politiche tanto estreme quanto, almeno dal mio punto di vista, distopiche? A dire il vero, ad affermare che il prezzo della più nota criptovaluta non sia l'aspetto più intrigante è stato già nel 2013 Roger Ver, uno dei primissimi sostenitori e promotori dei Bitcoin, che parlando con il New York Times spiegava: "All'inizio quasi tutti quelli che si sono lasciati coinvolgere l'hanno fatto per ragioni filosofiche. Abbiamo considerato i Bitcoin una grande idea, un mezzo per separare il denaro dallo Stato." È in queste ultime cinque parole che si ritrova il cuore dell'ideologia sottostante ai bitcoin: sottrarre alle nazioni, ai governi e alle banche centrali l'esclusiva sulla politica monetaria. Nella nostra società, in cui le valute sono indissolubilmente legate alle nazioni o alle entità sovranazionali che le emettono, quella esplicitata da Roger Ver sembra un'idea radicale, quasi folle. Ma è possibile che si giunga a qualcosa del genere? E soprattutto, è davvero uno scenario auspicabile? Affrontando questo tema, ci addentreremo inevitabilmente nell'ideologia politica ed economica ultraliberista degli adepti dei Bitcoin e scopriremo anche quali sono invece i movimenti sempre legati alle criptovalute che a essa si contrappongono. Benvenuti nella criptoanarchia. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. In realtà qualcosa di molto simile alla separazione tra nazioni e monete era già stato immaginato nel 1996 da niente meno che Alan Greenspan, economista al tempo a capo della Federal Reserve, che è la banca centrale statunitense. Greenspan infatti affermava: "Nel prossimo futuro possiamo immaginare delle proposte basate su forme di pagamento elettronico come il denaro digitale emesso da aziende private specializzate." Nella metà degli anni 90, mentre il web si diffondeva nel mondo, l'intervento quasi profetico di Greenspan poteva in realtà essere considerato una sorta di ritorno al passato, una rievocazione in salsa digitale di una fase storica evidentemente rimpianta da un liberista come l'ex capo della Fed, in cui la moneta veniva effettivamente coniata non solo dagli enti governativi, ma anche da società private. Negli Stati Uniti, per esempio, fino al 1866, varie banche private, società di costruzioni o ferroviaria e addirittura ristoranti o anche chiese hanno emesso differenti forme di denaro privato. In Australia l'emissione di monete di questo tipo è proseguita fino al 1910, quando è stata introdotta una tassazione sfavorevole sul denaro privato che ha di fatto provocato la fine del suo utilizzo, che poi è stato vietato nel 1945. Lo stesso è avvenuto sempre nel XIX secolo anche in Svizzera, nel Regno Unito, con particolare fortuna in Scozia, in Svezia e altrove. L'idea era che anche le monete dovessero competere sul libero mercato come qualunque altro bene, lasciando ai singoli consumatori la scelta di quale moneta impiegare in base alle loro peculiari necessità. Tra l'altro è qualcosa che è stato teorizzato poi anche nel 1990 dall'economista Hayek nel suo La denazionalizzazione della moneta. Quanto sostenuto dai seguaci dei Bitcoin e di molte delle criptovalute sorte successivamente non è quindi nulla di nuovo. È però un'idea che ha ripreso vigore in seguito alla crisi finanziaria iniziata nel 2007. Il problema alla base delle valute convenzionali è la fiducia richiesta per il loro funzionamento. Per esempio, bisogna fidarsi che la banca centrale non svaluti la moneta. La storia delle valute è però piena di violazioni di tale fiducia. Con queste parole, scritte in un post sul suo blog, nel febbraio 2007 2009 l'anonimo programmatore che si nasconde dietro il nome di Satoshi Nakamoto presentava al mondo il suo grande progetto, i Bitcoin, non a caso nati proprio nel pieno della grande recessione. Sarebbe però un errore pensare che la sfiducia nei confronti dei governi e la volontà di sfruttare la tecnologia per ridurre il loro potere sia tornata in auge soltanto con i Bitcoin e in seguito alla recessione. In verità questa criptovaluta è a sua volta figlia di un movimento che proprio nelle potenzialità della crittografia al fine di estromettere i governi aveva la sua missione, i cypherpunks. Riuniti attorno a una newsletter varata nel 1992 di questo movimento, il cui nome ovviamente si ispira al cyberpunk, di questo movimento facevano parte, tra gli altri, il fondatore di WikiLeaks Julian Assange, quasi sicuramente lo stesso Satoshi Nakamoto, anche se avendo usato uno pseudonimo non possiamo averne la certezza, e ovviamente uno dei fondatori dei cypherpunks, vale a dire quel Timothy C. May che nel suo The Crypto Anarchist Manifesto scriveva: «Gli sviluppi tecnologici altereranno completamente la natura della regolamentazione governativa, l'abilità di tassare e di controllare le interazioni economiche, la nostra capacità di mantenere segrete le informazioni e per fino la natura della fiducia e della reputazione». Timothy May poi proseguiva: «Lo Stato ovviamente cercherà di rallentare o di bloccare la diffusione di questa tecnologia, citando problemi di sicurezza nazionale o l'uso della tecnologia da parte dei trafficanti di droga o degli evasori fiscali. Molte di queste preoccupazioni sono valide», ammetteva lo stesso Timothy May, «ma ciò non fermerà la diffusione della criptoanarchia». Risalendo dalle parole di Satoshi Nakamoto e arrivando al manifesto di Timothy May, e si potrebbe aggiungere anche la celebre dichiarazione d'indipendenza del cyberspazio di John Perry Barlow, non solo emerge ancora più chiaramente la totale sfiducia nei confronti dello Stato e l'importanza delle tecnologie digitali per difendere radicalmente la privacy, la libertà individuale e quella economica da qualunque intromissione. Compare infatti anche un termine di cruciale importanza per comprendere l'ideologia alla base dei Bitcoin e, come vedremo anche più avanti, di molti altri progetti legati alla blockchain, la parola anarchia. Attenzione, nel nostro caso non stiamo parlando dell'anarchia classicamente intesa, quella di sinistra, diciamo così. L'anarchia a cui fanno riferimento i libertari radicali come Tim May, Satoshi Nakamoto, Roger Ver e altri, è quella in cui alla totale sfiducia nei confronti dei governi si associa la sacralità assoluta della libertà individuale, che non deve subire nessuna intromissione governativa, né a livello di diritti civili, eutanasia, matrimoni tra coppie dello stesso sesso, legalizzazione delle droghe, eccetera, ma soprattutto non deve subire nessuna intromissione a livello economico. E quindi niente tasse, niente contratti nazionali, niente sindacati, niente scuole pubbliche, niente sanità pubblica, solo la libera negoziazione tra consumatori. Una posizione che in Italia è stata storicamente rappresentata dai radicali. L'individuo, se volessimo portare questa visione ai suoi estremi, deve quindi potersi muovere a briglie completamente sciolte in un libero mercato gestito esclusivamente dalla celeberrima mano invisibile e dal quale il controllo, la regolamentazione e la supervisione dello Stato semplicemente spariscono. Questa interpretazione della società ha un nome preciso: anarcocapitalismo. Il principale riferimento intellettuale per l'anarcocapitalismo sono il pensiero e le opere di Murray Rothbard, il quale propone l'instaurazione di una società basata esclusivamente sul libero mercato, libero appunto da ogni influenza dello Stato, che è intrinsecamente autoritario. È la definizione di anarcocapitalismo che si trova su un portale affidabile e specializzato come Anarchopedia. La visione del mondo anarcocapitalista sostiene esclusivamente la possibilità che gli individui sovrani partecipino al libero mercato, scrive invece Ian Bogost sul prestigioso Atlantic. Negli stati né le grandi aziende sono intermediari accettabili. Ciò lascia però un quadro piuttosto disordinato. Gli individui, ciò che posseggono, i contratti a cui partecipano per scambiare queste proprietà e il mercato che deve facilitare lo scambio. L'unica cosa che manca è un mezzo per eseguire gli scambi sul mercato. Ed è qui che i Bitcoin e le altre criptovalute entrano nel quadro. Il loro è un tentativo di fornire un'alternativa tecnologica alla moneta e alle banche senza indebolire il puro individualismo dell'ideale anarcocapitalista. Oggi, a quasi 15 anni dalla nascita, lo sappiamo, a causa di limiti tecnici come la lentezza della blockchain e intrinseci, ovvero la fluttuazione del valore che rende impossibile usarli come mezzo di pagamento, i bitcoin hanno fallito nel loro tentativo di sostituire il denaro classico e si sono trasformati semmai in un bene altamente speculativo, il cosiddetto oro digitale. Ci sono però delle eccezioni. I bitcoin sono infatti effettivamente utilizzati come moneta nel dark web per l'acquisto di beni illegali, per i ricatti tramite ransomware, ovvero gli attacchi hacker che cifrano tutti i documenti presenti sui computer finché non viene pagato il riscatto, vengono poi usati per aggirare le sanzioni, ma anche per finanziare organizzazioni osteggiate dai governi, come è avvenuto per esempio con WikiLeaks. È un utilizzo limitato, ma neanche trascurabile, che in alcuni casi aiuta ad aggirare la censura o i regimi autoritari, in altri casi ad aggirare la legge. E quindi, per quanto il legame tra destra ultraliberista e i più accesi sostenitori dei bitcoin sia evidente e ben documentato, e che poi molti di loro siano diventati milionari convertendo i bitcoin in banalissimi dollari, non sorprenderà nessuno. Ciò insomma non significa che il criptomondo sia omogeneo sia dal punto di vista degli utilizzi della moneta, ma anche dal punto di vista politico. Secondo una ricerca del 2018 della testata specializzata CoinDesk, su 1200 esponenti della comunità legata alle criptovalute, l'8% si definiva anarcocapitalista, il 24% libertario, il 21% conservatore e il 9% di centro. La grande maggioranza rientra quindi in uno spettro politico che potremmo complessivamente definire di centrodestra, e ben un terzo addirittura rientra nell'ambiente libertario, che altrove è quella piccola nicchia di cui abbiamo già parlato che dà estrema libertà ai diritti dell'individuo. Eppure nel criptomondo c'è vita anche a sinistra. Ben il 27% si è infatti definito liberal, che negli Stati Uniti è l'equivalente del nostro progressista, e il 9% addirittura socialista, che negli Stati Uniti è un termine abbastanza radicale. Il criptoprogetto di riferimento di chi si schiera a sinistra dell'arco politico non è però quello del Bitcoin, bensì la seconda realtà della blockchain per importanza e diffusione. Ethereum. Se tramite i bitcoin si punta a liberare il mondo dalla tirannia intrinseca delle banche centrali e dei governi, Ethereum viene invece spesso visto come lo strumento in grado di trasportare gli ideali del mutualismo e del cooperativismo nella nostra epoca digitale.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
A differenza di Bitcoin, Ethereum non si limita infatti a emettere una criptovaluta, che è comunque presente e si chiama Ether, è bensì una vera e propria piattaforma che sfrutta le potenzialità della blockchain e soprattutto degli smart contract, ovvero contratti che entrano automaticamente in esecuzione non appena gli accordi tra le parti vengono soddisfatti. Ethereum permette insomma a chiunque abbia le necessarie competenze di dare vita a dei propri progetti basati su blockchain. Al di là di alcuni progetti come Augur, che impiega gli smart contract per automatizzare le scommesse permettendo a tutti di improvvisarsi bookmakers, o come Maker, una delle realtà più importanti della DeFi, la finanza decentralizzata specializzata in prestiti ad alto rendimento, al di là di questi le più interessanti innovazioni abilitate da Ethereum sono le cosiddette DAO, Decentralized Autonomous Organizations, organizzazioni decentralizzate il cui processo decisionale è automatizzato tramite smart contract e alle quali possono prendere parte tutti i partecipanti al progetto, con un potere di voto che è proporzionale alla quantità di token, le criptovalute legate a uno specifico progetto, posseduti. Più il progetto cresce a successo e più, in linea teorica, diventa richiesto il token collegato, aumentando quindi di valore, permettendo così di distribuire la ricchezza generata a tutti i partecipanti. Siamo ovviamente nell'ambito del Web3, la rete basata su blockchain. Invece di lasciare che tutte le decisioni vengano prese dal CEO o dai membri del consiglio d'amministrazione e che tutti i guadagni finiscano nelle tasche loro e dei grandi investitori, le DAO fornirebbero quindi la possibilità di decentralizzare la governance e distribuire i guadagni. È così che sono nati svariati progetti che possono essere basati su Ethereum o su altre blockchain dotate di smart contract. Tra questi progetti troviamo il social network decentralizzato Apix, uno strumento di raccolta fondi per sostenere cause legali e ripartire automaticamente i soldi ricevuti in caso di vittoria in tribunale, i sistemi automatici per la compravendita tra vicini di energia prodotta a livello comunitario come Power Ledger e altri progetti, spesso, ma non per forza, come vedremo più avanti, orientati a valori progressisti. Ethereum è allora il progetto dei buoni, idealmente contrapposto al liberismo estremo dei sostenitori dei Bitcoin? Per quanto il fondatore di Ethereum, cioè Vitalik Buterin, probabilmente si rispecchierebbe in una sintesi di questo tipo, la realtà è molto più complessa. Gli smart contract celano infatti al loro interno una forma di tecnosoluzionismo che può prendere derive anche inquietanti. Derive che sono probabilmente meglio esplicitate da una startup soprannominata SlockIt, che nel frattempo, beh, come spesso avviene in questo settore, ha cambiato nome e in parte anche natura e adesso si chiama Blockchains. Ma a parte questo, l'obiettivo iniziale di SlockIt era, e cito dal loro sito, di conferire agli oggetti connessi la possibilità di ricevere pagamenti e di partecipare ad accordi e transazioni complesse senza bisogno di intermediari. Uno dei primi prodotti immaginati da questa startup erano le serrature connesse collegate alla blockchain che si aprono automaticamente all'avvicinarsi dello smartphone di chi, per esempio, ha affittato un appartamento su Airbnb. La stessa tecnologia però potrebbe fornire ai padroni di casa la possibilità di chiudere automaticamente fuori dalla porta, senza nemmeno la necessità di un loro intervento diretto, magari senza nemmeno venirlo a sapere, di chiudere fuori dalla porta gli affittuari che ritardano il pagamento. Oggi le famiglie morose possono tutelare i loro interessi ed evitare di subire uno sfratto rivolgendosi alle istituzioni preposte. Come fare però se lo smart contract al quale abbiamo aderito permette al proprietario di negarci l'accesso alla casa o magari di negarci l'utilizzo dell'energia, dell'acqua e di tutto ciò che può essere gestito attraverso l'internet delle cose? Più in generale è evidente come l'automazione dei contratti può drasticamente irrigidire degli accordi che oggi, in caso di necessità, possono essere parzialmente o temporaneamente violati confidando nella maggiore elasticità degli esseri umani rispetto ai computer o appunto potendo fare ricorso alle autorità preposte. Invece di liberarci dalla fiducia obbligata che dobbiamo accordare a enti centrali, la blockchain potrebbe rafforzare ulteriormente governi, istituti finanziari, aziende e quant'altro, automatizzando i meccanismi e tagliando fuori attori a cui oggi il cittadino può rivolgersi per chiedere di essere difeso da eventuali soprusi. Uno scenario tutt'altro che progressista. Sempre gli smart contract e la blockchain sono d'altra parte gli strumenti che hanno reso possibile la nascita della già citata finanza decentralizzata, che come dimostrano alcuni recenti casi come quello di Terra Luna può rivelarsi una enorme, colossale catena di Sant'Antonio che arricchisce soltanto i più furbi. C'è poi il caso della GameFi, la finanza dei videogiochi che rende anche un innocuo passatempo uno strumento di guadagno, speculazione e addirittura sfruttamento, o i social token, attraverso i quali singoli imprenditori, artisti, creativi, influencer e altro possono tokenizzare se stessi vendendo quote della loro attività agli investitori. Con la promessa progressista di distribuire guadagni e opportunità in una sorta di criptomutualismo, gli smart contract, oltre a irrigidire la società, possono diventare il cavallo di Troia in grado di portarci verso la finanziarizzazione della nostra intera esistenza, rendendo qualunque ambito della società oggetto di investimento e speculazione. Una perfetta utopia anarcocapitalista. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.